Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Il governo albanese ha fissato la scadenza per il protocollo con l'Italia sui CPR. Non sarà rinnovato oltre il 2030, dice il ministro degli esteri di Tirana. Il premier Rama prova a rassicurare, ma il piano dell'Albania di entrare nell'Unione Europea è legato proprio ai centri per il rimpatrio. Così rischia di subire un arresto il progetto del governo Meloni, che è già al lavoro su un nuovo decreto. Il capo del Pentagono rassicura che il cessate il fuoco con l'Iran resterà in vigore, mentre le trattative tra Teheran e Washington rimangono in stallo. Non si esclude però una ripresa del conflitto, che per ora è costato agli Stati Uniti 29 miliardi di dollari. Intanto in Gran Bretagna il premier Starmer rifiuta di dimettersi dopo la sconfitta alle amministrative. Il partito si divide sull'appoggio al primo ministro e quattro membri del governo consegnano le dimissioni. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Si riaccende lo scontro sui CPR in Albania. Ad alimentare il dibattito è stato oggi il governo di Tirana, che di fatto ha fissato una scadenza al protocollo con l'Italia. Il ministro degli esteri albanese ha dichiarato che il suo paese non rinnoverà l'accordo alla sua scadenza nel 2030. Il motivo è che entro quella data Tirana conta di essere membro dell'Unione Europea, perdendo così lo status di territorio extraeuropeo alla base dell'intesa. Parole che hanno dato modo alle opposizioni di attaccare Meloni su un progetto che finora è rimasto solo sulla carta, oltre che essere stato uno spreco di risorse pubbliche. In realtà il governo proprio in questi giorni è impegnato per dare ulteriore slancio all'operazione, forte delle nuove regole europee in arrivo a giugno. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
La linea dura contro i migranti deportati in Albania per i rimpatri, dopo essere stata smontata in Italia dai giudici, ora potrebbe fermarsi proprio per mano del paese nel quale Meloni aveva deciso di costruirli spendendo centinaia di migliaia di euro. Il governo albanese oggi ha infatti annunciato che l'accordo non avrà proroghe e finirà nel 2030 a causa dell'ingresso dell'Albania nell'Unione Europea, e il ministro dell'Interno Piantedosi oggi a Tirana ha anche dovuto rassicurare che l'Italia continuerà a sostenere il percorso di adesione nell'Unione Europea, questo per scansare anche il sospetto che Roma potesse mettersi di traverso pur di continuare a mantenere i centri in Albania. Dopo gli abbracci, i regali e tanti soldi concessi per la costruzione dei due centri a Tirana, l'operazione che per Meloni era una delle bandiere di propaganda più importanti, fatta passare come soluzione del fenomeno dell'immigrazione da far rientrare nei libri di storia riscritti dalla destra, avrà una durata di soli 3 anni, e in che modo non è nemmeno chiaro. Certo è che Giorgia Meloni avrebbe tutta l'intenzione di tornare alla carica con la funzione originaria dei centri, la raccolta dei migranti soccorsi in mare e da rimpatriare velocemente senza che mettano piede in Italia, grazie al voto dell'Unione Europea, del patto sull'asilo e migrazione, un'intesa che in questi mesi Meloni ha celebrato come sua vittoria in Europa. Solo che è qui in Italia che avrà un'arma in meno di propaganda per le prossime elezioni. L'accordo con l'Albania nel 2030 è destinato a chiudersi, restano i soldi spesi, quasi 1 miliardo di euro per 2 centri quasi inutilizzati, soldi che le opposizioni ora avranno ancora più ragione di denunciare come risorse che potevano essere utilizzate per altro, a cominciare dalle liste di attesa nella sanità. Linea allo studio.
Dopo le polemiche, il premier albanese Edi Rama ha voluto rassicurare sul fatto che le parole del suo ministro sono state mal interpretate. Il protocollo durerà fin tanto che l'Italia lo vorrà, ha detto Rama. Ma i CPR sono compatibili con il percorso di ingresso di Tirana nell'Unione Europea? Il servizio da Bruxelles.
Il percorso di adesione dell'Albania all'Unione Europea è direttamente legato alla questione dei centri italiani sul suo territorio, quelli in cui vengono inviate persone migranti secondo il protocollo firmato tra Roma e Tirana nel 2023. Non è una novità, almeno da quando l'Albania ha accettato questo accordo bilaterale e poi ha aperto tutti i capitoli dei negoziati di adesione all'UE nel novembre dello scorso anno. Ma la questione è diventata però caldissima oggi, con un'affermazione del ministro degli esteri albanese, poi corretta dal ministro stesso, sul fatto che l'accordo sui centri non sarà rinnovato oltre il 2030. Il motivo sarebbe proprio quello dell'ingresso nell'Unione, che Tirana spera arrivi già entro il 2029 e che renderebbe semplicemente vani i termini dell'accordo con il governo Meloni. Perché un centro di gestione delle persone migranti sotto la giurisdizione di un paese UE, sul territorio di un altro paese UE, è qualcosa che non può funzionare secondo la legislazione europea. Ma soprattutto per l'Albania, al di là dell'amicizia con l'Italia, questo non può diventare un ostacolo al percorso di avvicinamento all'Unione. In altre parole, l'accordo regge fino a quando non sarà firmato il trattato di adesione. Nel frattempo, il governo di Tirana dovrà dimostrare l'allineamento a tutte le leggi europee, con un chiaro programma su cosa effettivamente diventeranno questi centri, potenzialmente dei CPR albanesi al 100%, come suggeriscono fonti UE, o se saranno del tutto chiusi. In ogni caso, sarebbe una decisione sovrana di un futuro membro dell'Unione, che non dovrebbe più applicare i termini negoziati con l'Italia quando era ancora un paese extra UE. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
La legge sul fine vita andrà in discussione in Senato il prossimo 3 giugno, ma tra maggioranza e opposizione non si è trovato finora un accordo. Alla fine, nonostante la sollecitazione al Parlamento da parte della Corte Costituzionale, si potrebbe arrivare addirittura a un nulla di fatto. Le opposizioni hanno provato a dialogare con Forza Italia e gli esponenti del partito fondato da Berlusconi oggi hanno affermato che è grazie a loro se la discussione si è riaperta, ma in realtà rimangono fermi sulla linea del centrodestra. Nonostante le dichiarazioni dell'ultimo periodo a favore dei diritti civili arrivate dal partito della famiglia di Berlusconi. Sentiamo Alfredo Bazoli, senatore del Partito Democratico.
Non si è trovato un accordo perché Forza Italia fa grandi manifestazioni di disponibilità e però che sono contraddette dai fatti, perché fino ad oggi loro sono stati molto coperti. Quando siamo andati a vedere le reali disponibilità su un testo minimamente condivisibile o in linea con le indicazioni della Corte Costituzionale, loro si sono sempre tirati indietro. Quindi, diciamo, al momento alle dichiarazioni di disponibilità non sono mai seguiti i fatti. Quindi questa è la situazione in cui ci troviamo in questo momento. Ci siamo dati dei tempi supplementari, mettiamola così, in commissione. Quindi vediamo in commissione cosa succederà con questi tempi supplementari. Se io devo fare una previsione, io prevedo che Forza Italia farà qualche minimo tentativo di ammiccamento, ma che poi non si tradurrà, diciamo, in voti effettivi di modifica di quel testo che loro hanno presentato sul fine vita, che è un testo che così com'è totalmente inaccettabile perché in palese contrasto con le indicazioni della Corte Costituzionale. Quindi io immagino che loro faranno qualche minimo tentativo, non si spingeranno troppo in là e quindi io, la mia previsione è che la Commissione non produrrà nulla e quindi non si riuscirà a trovare un testo condiviso. Quindi io immagino che in aula andrà il mio testo, che diciamo, è immaginabile venga bocciato dalla maggioranza.
Un detenuto si è ucciso oggi nel carcere di Cagliari. Quella che si sta consumando nei penitenziari italiani è una strage nel silenzio generale, ha detto in serata la garante regionale dei detenuti Irene Testa. Così sono 20 i detenuti che si sono tolti la vita in carcere da inizio anno. Ogni suicidio è il risultato di un sistema penitenziario al collasso, fatto di sovraffollamento, abbandono e totale assenza di risposte sulla salute mentale, ha aggiunto la garante dei detenuti. E passiamo ora alla Gran Bretagna. Dopo la cocente sconfitta alle amministrative del 7 maggio, il primo ministro Starmer è sempre più sotto pressione. A chiedere le sue dimissioni non è solo l'opposizione, ma anche una parte del suo stesso partito laburista, compresi alcuni membri del governo. Sentiamo il servizio di Daniele Fisichella.
Oggi quattro ministri del governo laburista di Keir Starmer hanno chiesto pubblicamente le dimissioni del primo ministro dopo la disfatta elettorale. Un'ottantina di parlamentari Labour si sono uniti a questa richiesta, ma d'altra parte ci sono altri 110 parlamentari della sinistra che invece hanno detto che questo non è il momento per iniziare una corsa alla leadership. Questa mattina il primo ministro Starmer ha presieduto presieduto una riunione del governo nel quale ha detto che in assenza di un candidato a rimpiazzarlo il suo governo va avanti. Chi possono essere i candidati? L'ex vice primo ministro Angela Rayner, il sindaco di Manchester Andy Burnham e poi il candidato principale, che però in questo momento non ha fatto un passo avanti, il ministro della sanità Wes Streeting, che proprio domani incontrerà il primo ministro Starmer. Domani tra l'altro il re Carlo III apre ufficialmente l'anno parlamentare, un paradosso, con un primo ministro quasi dimissionario.
Il cessate il fuoco con l'Iran rimane in vigore, lo ha dichiarato il segretario alla difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth davanti alla Camera. Durante l'audizione il Pentagono ha fornito anche una stima aggiornata delle spese di guerra. Finora il conflitto è costato a Washington 29 miliardi di dollari. Sullo stallo diplomatico Hegseth si è limitato a dire che i negoziati restano in corso, ma ha anche precisato che il Pentagono si prepara a un'eventuale ripresa del conflitto. Fonti informate hanno comunque riferito alla CNN che un'eventuale decisione della Casa Bianca non arriverà prima dell'incontro di Trump con Xi Jinping. Il presidente statunitense in serata è partito per Pechino. Tra i temi sul tavolo che i due presidenti affronteranno ci sono i dazi, ma anche Taiwan e il conflitto nel Golfo Persico. Sentiamo Michele Migone.
Frustrato la situazione, Donald Trump starebbe pensando seriamente di riprendere le operazioni belliche contro l'Iran. Alla vigilia della sua partenza per la Cina c'è stata una riunione con i militari per discutere le possibili opzioni. Lo stesso Trump poi in un'intervista ha aggiunto di non avere fretta di risolvere la crisi con Teheran e di essere sicuro che gli iraniani alla fine non potranno arricchire l'uranio. In realtà siamo ancora nello stallo. Trump sperava di risolvere la questione prima del suo viaggio a Pechino per evitare di arrivare di fronte a Xi Jinping in una posizione di debolezza, ma le cose sono andate diversamente. Adesso forse confida nel fatto che il leader cinese concorra nel trovare una soluzione. C'è un interesse convergente tra gli Stati Uniti e la Cina che il traffico navale attraverso lo stretto di Hormuz non rimanga bloccato. Troppe le ripercussioni sull'economia globale. Le differenze sono ovviamente sulla soluzione da adottare. Trump vuole togliere al regime di Teheran l'arma strategica che adesso ha nelle sue mani il controllo dello stretto. Non è certo la posizione che può adottare Pechino, alleato dell'Iran e grande importatore del suo petrolio. Ma la crisi di Hormuz rischia alla lunga di penalizzare anche la Cina. Nella visita di Trump il destino dello stretto medio orientale potrebbe intrecciarsi con quello di Taiwan. Hormuz è il rubinetto dei flussi energetici globali, Taiwan invece di quelli tecnologici. Xi Jinping vorrebbe convincere Trump a non vendere un secondo pacchetto di miliardi di dollari di armi USA a Taipei, uno scambio di favori. Ma quanto possa essere risolutivo per chiudere il dossier Iran è molto difficile dirlo. Nonostante un possibile compromesso sponsorizzato dai cinesi, Trump non può uscire ancora più debole politicamente dal viaggio a Pechino e di fatto perdente nella partita di Hormuz.
Due persone sono state uccise in un attacco russo che ha colpito un edificio residenziale in una città a sud di Dnipro, in Ucraina. Dopo il bombardamento è scoppiato un incendio e secondo il capo del Consiglio della Difesa non si sa ancora quante persone siano rimaste ferite. Secondo il presidente Zelensky si tratta di un cinico attacco che ha preso di mira un edificio senza alcuno scopo militare. L'aviazione russa aveva già ricominciato a bombardare il paese nella notte scorsa, dopo la fine della tregua di 3 giorni per la festa russa della vittoria. Il servizio del nostro collaboratore Sabato Angeri.
L'Ucraina aveva dichiarato fino a poco prima della mezzanotte che era disposta a prorogare la tregua, anzi che auspicava un prolungamento di questi 3 giorni imposti sostanzialmente da Trump, ma poco dopo la mezzanotte, hanno dichiarato fonti ucraine stamane, c'è stato un attacco russo con droni, con più di 200 droni e quindi la tregua è stata rotta secondo gli ucraini e contestualmente Zelensky ha dichiarato che sarebbero ripresi gli attacchi dalla distanza in territorio russo. Poco dopo, fonti del Ministero della Difesa russo hanno confermato che sono ripresi anche gli assalti di terra, quindi sì, possiamo dichiarare che a tutti gli effetti questa mini pausa nel conflitto è terminata. Da un lato sia Vladimir Putin che il suo portavoce Peskov continuano sulla falsa riga delle dichiarazioni di sabato scorso, del 9 maggio, ovvero la guerra è vicina a una conclusione. I vertici russi aggiungono che nonostante ringraziano gli Stati Uniti per il lavoro, la guerra potrebbe terminare anche ora se Zelensky lo volesse, ovvero se Zelensky cedesse il Donbass, e comunque i russi non interromperanno le ostilità fino al raggiungimento degli obiettivi, che per ora sono più che altro territoriali. E dal punto di vista diplomatico siamo essenzialmente in attesa che riprendano i colloqui tra gli inviati statunitensi e da un lato quelli russi, dall'altro quelli ucraini. Al momento non si parla ancora di ripresa dei colloqui a tre.
La produzione industriale di marzo è cresciuta dello 0,7% rispetto al mese precedente, lo rende noto l'Istat. Nonostante la ripresa di febbraio e marzo, il livello della produzione trimestrale è comunque diminuito dello 0,2% rispetto agli ultimi tre mesi del 2025. Che non sia un buon momento per il settore lo dimostra anche la vicenda Electrolux. Sono giornate di proteste contro il piano di ristrutturazione della multinazionale svedese che ha deciso di lasciare a casa 1.700 dipendenti. Domani sono previste 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti italiani. Il piano presentato dall'azienda è inaccettabile, ha dichiarato il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso. Il ministro ha convocato per il 25 maggio un tavolo con i rappresentanti dell'azienda e con i sindacati. Abbiamo sentito due sindacalisti, Vittorio Sarti della UILM e Andrea Torti della FIOM.
Una scelta scellerata da parte del gruppo dirigente di Electrolux, che arriva a doccia fredda. È fondamentale un intervento di Regione Lombardia e sicuramente del governo, perché è inammissibile scelte di questo tipo. 1.700 esuberi su poco più di 4.000 dipendenti. E se andiamo a pensare quante uscite ci sono già state dal 2000 ad oggi, arriviamo a una cifra che va ben oltre i 2.500 dismissioni. Non possiamo accettare una cosa di questo tipo, per questo abbiamo programmato già lo stato di agitazione.
In corso lo sciopero di tutti i lavoratori e lavoratrici del sito, siamo qui fuori, abbiamo fatto un corteo che ha bloccato la rotonda e la provinciale di fronte allo stabilimento. I lavoratori e lavoratrici sono molto preoccupati perché è un déjà vu, siamo tornati al 2014 quando il gruppo annunciò un piano di tagli. Da quella situazione se ne uscì con una lotta che ha portato degli accordi ministeriali che garantirono la tutela dell'occupazione. Ieri l'azienda ha rotto questo patto che si fece a seguito di quella lotta, i lavoratori se lo ricordano bene, quindi oggi sono immediatamente scesi in sciopero.
Era tutto per questa edizione, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.